Il lungo sguardo. Frammenti di vita di Eugenio Balzan. Scritto e diretto da Cesare Ferrario. Terzo episodio.
La prima tappa di quel lungo viaggio fu breve. Da uomo sensibile ai grandi fenomeni sociali dell'epoca, Luigi Albertini aveva già in precedenza parlato a lungo con mio padre di quella che lui considerava una piaga. I flussi migratori, sia dal nord che dal sud dell'Italia, erano in continuo aumento e stavano assumendo proporzioni spaventose. Era il frutto dell'ignoranza, della miseria o di entrambe le cose. Certo, la cattiva politica del paese, le mancate riforme sociali che avevano aumentato la disoccupazione ne potevano essere la causa, ma ci si chiedeva se dietro quella moltitudine di persone che lasciava la propria terra e gli affetti più cari, non vi fosse dietro anche qualche speculazione, una sorta di tratta di esseri umani, dietro la quale avidi e cinici agenti di migrazione ne muovessero le fila per incrementare i loro guadagni. Già il giornale della sinistra repubblicana ne aveva fatto cenno, identificando in un'agenzia che aveva sede a Chiasso, nel Canton Ticino, come uno dei punti nevralgici di quel mercato. Una breve segnalazione quasi passata inosservata, ma di cui mio padre voleva sapere di più. Lasciato il suo bagaglio al deposito della stazione, si incamminò lungo la discesa che portava alla dogana commerciale di Ponte Chiasso. In bella vista, sulla facciata di una casa abbastanza modesta, un'insegna. Agenzia Ludwig. Deciso, vi entrò.
Buongiorno. Il signore desidera?
Vorrei delle informazioni.
Solo quello posso dare al momento, signore.
In che senso?
Nel senso che le nostre prenotazioni e la stipula dei relativi contratti di viaggio sono bimestrali. E tutti sono stati già definiti 2 settimane fa. Fino ai primi di gennaio non se ne parla, signore.
Davvero?
Sì. Del resto il titolare dell'agenzia, il signor Ludwig Keller, è partito proprio questa mattina per il Canada.
Ah, capisco.
Ah, ma se vuole le posso dare alcuni dei nostri opuscoli.
Oh, volentieri.
Stati Uniti d'America o Canada?
Entrambi. Mi piacerebbe fare delle valutazioni.
Ovviamente. Ecco, vede, Canada, ad esempio. Come può leggere, queste sono le tariffe. 300 lire per il viaggio per ogni singola persona, più il soggiorno garantito in un centro di prima accoglienza fino a che non venga trovato posto di lavoro.
Il lavoro non viene garantito dalla vostra agenzia?
Raramente, ma le possibilità di trovarlo sono infinite in un paese come il Canada. Naturalmente, se qualcuno è sposato e vuole portare con sé la moglie, il prezzo raddoppia a 600 lire, convertite in franchi svizzeri, secondo il cambio del giorno della stipula del contratto. Ovviamente la donna non deve essere in stato interessante.
Come fate ad appurarlo?
No, non lo facciamo noi. La visita viene eseguita a Liverpool, all'imbarco, dai medici del Donor Company Immigration, i nostri consociati nel Regno Unito.
Leggo qui... Donne sole 200 lire.
Ah, oh, beh, è una tariffa, per come dire, opzionale. È rarissimo che una donna sola voglia emigrare.
Ma succede qualche volta?
Sì, qualche volta. Vuole che le illustri le tariffe per gli Stati Uniti?
No, la ringrazio. Non le voglio rubare altro tempo. Darò io un'occhiata, naturalmente, se posso prendere questo opuscolo.
Ma certamente. Ne vuole più di uno?
No, grazie. Questo basta e avanza.
Lanciò un'ultima occhiata alle scabre pareti di quel locale con le sue affiche invitanti, le foto di 2 grandi navi stipate di passeggeri, di cui una sullo sfondo della Statua della Libertà, e altre foto seppiate con immagini di gruppi di emigranti apparentemente felici nel nuovo mondo. Se ne andò con un vago senso di disgusto. Non aveva voglia di affrontare il lunghissimo viaggio fino ad Anversa, dove sarebbe arrivato solo il pomeriggio seguente. Il capostazione gli suggerì di sostare a Lugano. Da lì sarebbe potuto ripartire il mattino dopo. Gli orari delle varie coincidenze ferroviarie sarebbero stati più confortevoli. Scese in un albergo modesto ma decoroso, vicino alla stazione. Cenò solo in un ristorante del centro, si concesse una passeggiata sul lungo lago. L'aria era tersa, la serata mite, nonostante la stagione. Era la prima volta che ci andava e si sentì a suo agio in quella città dove, per strana sorte, per ancor più strano destino, avrebbe vissuto l'ultima parte della sua vita. Il seguito del viaggio fu lungo e faticoso. Numerosi furono i treni che dovette cambiare attraversando i vari paesi europei per giungere alla prima destinazione, Anversa. Lì si imbarcò sul piroscafo che lo avrebbe portato a Liverpool attraversando un buon tratto del Mare del Nord. Lungo la rotta molti furono i natanti che incrociò, la maggior parte dei quali erano delle bagnarole che arrancavano a fatica tra le onde, stipate fino all'inverosimile di esseri umani intirizziti dal freddo. Era nella sua cabina e si era già cambiato d'abito per la sera quando la nave lasciò il porto. Avrebbe voluto prima fare un'ispezione giù nella terza classe per capire più cose, ma rimandò. Non ne aveva voglia in quel momento, del resto aveva davanti a sé 11 giorni di navigazione e ne avrebbe avuto tutto il tempo. Uscì sul ponte di prua e respirò profondamente il profumo del mare, si sentì inebriato. Le luci del porto di Liverpool stavano ormai diventando esili fiammelle nella sera e il vecchio mondo sarebbe scomparso di lì a poco, dietro l'orizzonte. Nel salone ristorante, arredato con ottimo gusto, c'erano pochi avventori. In un tavolo, un po' in disparte, era seduta sola la giovane donna francese che aveva soccorso poco prima salendo sulla nave. Si avvicinò, le chiese se potesse sedersi con lei.
Oh, oui, avec plaisir. Asseyez-vous.
Scoprì che non era francese, ma svizzera, di Ginevra, ed era un'ispettrice della Croce Rossa Internazionale. Si chiamava Albertine Lafont ed era nipote di secondo grado di Henri Dunant, che della Croce Rossa era stato il fondatore. Quel suo viaggio non era il primo ed era una presa d'atto che l'opera di soccorso della sua istituzione intendeva occuparsi anche di quei campi di battaglia dove si può morire anche senza combattimenti. Ci tenne a precisare che quello che stava facendo era una sua personale iniziativa e che avrebbe assistito i migranti bisognosi come una crocerossina durante un combattimento. Mio padre dovette ammettere che in fondo la loro missione coincideva negli scopi. Ordinarono la cena, insalata di granchio e una zuppa di mare, e brindarono alla loro conoscenza con un bicchiere di ottimo vino del Reno. La loro conversazione entrò poi su cose più personali e lei gli confidò di essere stata sposata con un uomo, anche lui svizzero, che aveva trovato un giacimento d'oro in California. L'aveva lasciata senza spiegazioni e le spediva del denaro, molto denaro, purché lo lasciasse in pace. Lei quel denaro lo aveva accettato, ma lo aveva sempre devoluto in beneficenza, una parte anche alla Croce Rossa. La cosa più bizzarra fu che, durante quella conversazione, lei disse a mio padre, all'improvviso:
«Lo sa, se posso permettermi, credo che anche lei sia un uomo che ha molto sofferto per amore. Mi sbaglio?»
«No, no, non si sbaglia affatto»,
si limitò a risponderle. Si guardò bene, però, dal raccontarle la dolorosa vicenda coniugale vissuta con mia madre. Ma rimase fortemente stupito della sua intuizione. Finita la cena, era ancora presto, lei chiese di potersi ritirare. Si diedero appuntamento il giorno dopo per colazione. Pensò, anzi, ebbe la certezza di aver trovato in lei la giusta alleata per la sua missione, l'ideale compagna di viaggio. Insieme avrebbero portato alla luce molte cose. Sorseggiò da solo un altro bicchiere di vino, poi uscì di nuovo sul ponte.
Ma guardi un po' le stelle, signore. Se ne stanno tutte lì, sospese nel cielo, come vero Dio. Sembrano scintille d'oro. E se uno le guarda e pensa che alcune di esse sono più grandi della terra dove viviamo, che cosa può provare? Certo, noi uomini abbiamo inventato il telegrafo, il telefono, e tante altre sono le conquiste dei tempi moderni. Ma se guardiamo il cielo, che cosa siamo, secondo lei?
Si diede da solo la risposta.
Siamo solo dei vermi. Sì, siamo dei vermi.
Lo disse in tono amaro e meditabondo, come chi ha qualcosa da farsi perdonare. Si scosse però subito da quei suoi pensieri.
Lei? Di dov'è, signore?
Sono italiano.
Ah, io vivo a Chiasso, proprio vicino alla frontiera con l'Italia. Anche se sono nato in Interlaken, forse il cantone più triste di tutta la Svizzera. Lei di cosa si occupa, signore?
Affari, importazioni e esportazioni.
Disse in tono vago. La bugia era necessaria, aveva intuito con chi stava parlando.
È curioso. Siamo più o meno nello stesso ramo. Permette?
L'uomo gli si avvicinò e gli fece scivolare tra le mani il suo biglietto da visita. Ludwig Keller, agente di immigrazione. Non aveva più dubbi, era proprio lui. Il titolare dell'agenzia che aveva visitato nel suo breve soggiorno in Svizzera. Il trafficante di vite umane. Ebbe un motto di istintiva repulsione, ma si trattenne. Voleva saperne di più. L'uomo, dimenticando le considerazioni filosofiche della parte iniziale di quella loro conversazione, cominciò a parlare nel dettaglio della sua attività, come si usa fra professionisti. Gli espose le difficoltà che incontrava con i suoi corrispondenti inglesi, che in qualche modo ambivano ad avere il monopolio di quel mercato e che spesso volutamente gli creavano problemi sia con il governo canadese che con quello degli Stati Uniti. La cosa lo disturbava perché gli dava minori guadagni di quanto si aspettasse all'inizio di quell'attività. Ma erano le regole del gioco a cui aveva dovuto sottostare, non per sempre però. Quella era la ragione del suo viaggio in Canada, dove voleva trattare personalmente diverse condizioni. Accalorandosi, ebbe l'impudenza di dire che in fondo la sua era una missione umanitaria, si definì un mercante di sogni e arrivò al punto di dipingere se stesso quasi fosse un filantropo. Era troppo. Balzan avrebbe voluto gridargli in faccia ciò che pensava, smascherarlo, togliersi la soddisfazione di dirgli che era un essere abietto. Dominò la rabbia che gli cresceva in petto. Erano informazioni troppo preziose per la sua inchiesta. L'indomani ne avrebbe sicuramente parlato con Albertine Laffont della Croce Rossa. Insieme avrebbero scoperto altre cose. L'articolo che avrebbe scritto su quell'argomento avrebbe certamente avuto un carattere esplosivo.
Quello che mi dice è sorprendente, Balzan. Ma da quanto ne so non è l'unica in Svizzera. Me ne sono occupata solo superficialmente finora, ma sono numerose le agenzie truffaldine, e non solo nel mio paese. La mia istituzione ne ha scoperte altre, anche in Olanda e in Belgio, ad esempio. Come intende procedere?
Con cautela, Albertina. Con molta cautela.
Cautela e prudenza erano necessarie, perché Ludwig Keller, dopo aver visto insieme più volte mio padre con Albertine Laffont, si fece sospettoso. Con la complicità dell'ispettore della Donor Company Immigration di Londra, tale Stevenson, cercò di indagare su chi fosse quell'uomo a cui in un momento di debolezza aveva fatto forse troppe confidenze. Insieme si domandarono che ci facevano così spesso insieme una donna che si sapeva essere un'ispettrice della Croce Rossa Internazionale e un italiano di cui nel registro di bordo non era segnalata la professione. Non era una relazione sentimentale, questo appariva chiaro, e questo accresceva i loro sospetti. Ma nessuno scoprì mai che quel distinto signore italiano, Eugenio Balzan, era un giornalista. Neanche quando, al terzo giorno di navigazione, armato di penne e taccuino, decise di scendere in terza classe per cercare di capire qual era la situazione in quello che aveva già definito un girone infernale. Lo era a tutti gli effetti. un gigantesco androne proprio a fianco della sala macchine che emanava un calore insopportabile, dove erano ammassati centinaia e centinaia di esseri umani, di cui la maggior parte sembrava avesse dipinta sul volto la paura di chi viaggia verso l'ignoto. Pochi erano i giacigli, lo aveva già notato all'imbarco a Liverpool, sui quali si facevano i turni per riposare meglio qualche ora. Nessun servizio igienico, se non un angolo con della paglia piena di escrementi e che a turno, due volte al giorno, i più volenterosi gettavano con dei badili in mare attraverso un oblò. Veniva poi spruzzata una sorta di disinfettante e sparsa a terra della nuova paglia pulita, la stessa che molti usavano per fare giacigli improvvisati. Notò che la quantità di paglia accumulata in un altro angolo forse non sarebbe bastata fino alla fine del viaggio. Da quella visione devastante ricavò un articolo a cui diede il titolo «La nave dei disperati». La descrizione in esso contenuta era viva, vera, cruda, traboccante di dolore. Albertine Lafonne volle una copia da tradurre e inviare a un giornale di Zurigo. Pur avendo ormai molte certezze, le indagini che insieme conducevano su quella tratta di uomini non diedero i risultati sperati durante il resto del viaggio. C'era troppa omertà a bordo, dal capitano della nave a tutti gli altri ufficiali, persino nei ranghi più bassi dei numerosi marinai e inservienti. Sia Ludwig Keller che il suo omologo inglese Stevenson, per evitare di avere contatti, avevano preso l'abitudine di consumare i loro pasti nel ristorante di seconda classe. Una volta un uomo, un canadese probabilmente invitato da loro, avvicinò mio padre per chiedergli quale fosse la ragione di quel suo viaggio. Lui lo congedò frettolosamente, dicendogli che soffriva il mal di mare. A Montreal li accolse il gelido inverno canadese. In quella terra desolata, la beffa ai migranti si rivelò in tutta la sua impudente brutalità. Il paese era immenso, freddo, desolato e ben lungi da essere quel paradiso tanto decantato dagli opuscoli delle agenzie svizzere. Nei dispacci che inviava regolarmente al Corriere della Sera, Balzan documentava con precisione lo stato di disperazione di quegli uomini ingannati e delusi di trovarsi in un paese inospitale e con scarse possibilità di occupazione. Solo pochi trovavano lavoro nella realizzazione della rete ferroviaria del Manitoba, mentre i più, finiti i pochi soldi, erano costretti alla mendicità. In quelle tremende condizioni di vita, molti finivano negli ospedali, molti morivano. Quei primi articoli giunti in Italia investirono le stanze del potere. In Parlamento un esponente dell'opposizione, che era anche buon amico del direttore del Corriere, Luigi Albertini, attaccò il governo con giudizi molto aspri, accusandolo di essere venuto meno al suo compito di controllo. L'accusa era diretta. Mentre in Canada i poveri emigranti italiani morivano di stenti, le agenzie svizzere rimpinguavano le loro tasche. Anche molta altra stampa italiana si occupò della cosa, pur non avendo inviati sul posto, dando così ulteriore risalto alla vicenda. Dal canto suo, Albertine Lafonne, che seguiva quella dolorosa odissea, inviava i suoi dispacci a Ginevra e Ginevra rispondeva che bisognava rivolgersi alle strutture del posto. Da loro ottenne poco oltre la normale commiserazione. Da donna decisa qual era, si rivolse allora alle autorità canadesi. Il governo non tardò a dare una risposta. Attraverso un suo portavoce, rese pubblicamente noto che i migranti italiani erano assolutamente indesiderati in quel paese e che per loro non c'era lavoro. Aveva così scoperchiato il vaso di Pandora, dove erano rinchiusi tutti gli inganni e le false promesse, mentre si prodigava a soccorrere le migliaia di poveri disperati costretti a vivere per strada e a mendicare un tozzo di pane. Albertine lasciò alla penna di mio padre il compito di colpire i responsabili, denunciandoli attraverso la stampa. Tutti gli inganni e le trame delittuose dell'agenzia Ludwig e della Donor Company Immigration vennero così rese pubbliche. E la stampa canadese non poté restare a guardare. Il giornale La Presse pubblicò un lungo articolo in cui si dichiarava che migliaia di migranti italiani erano vittime della speculazione di agenzie prive di coscienza. Da Montreal, il console generale italiano si mise in contatto con il governo di Roma, sollecitandolo ad intervenire. La cosa divenne uno scandalo internazionale. Il Corriere della Sera dedicò più volte l'intera prima pagina a quei resoconti dal Canada di mio padre. A Berna, il governo federale dovette intervenire, garantì una più giusta applicazione della legge sull'emigrazione e dichiarò che i colpevoli di quella immorale speculazione sarebbero stati assicurati alla giustizia. Due settimane dopo quegli eventi che suscitarono grande scalpore, mio padre era ancora a Montreal e volle invitare a cena Albertine Lafont. Aveva finito il suo incarico, preso una decisione e voleva comunicargliela.
Quando intende partire, mon cher ami?
Dopodomani.
E come viaggerà?
Via mare. Fatti i dovuti conti, ci si mette poco più che a viaggiare in treno e sarà in ogni caso più gradevole, non crede?
Senza dubbio. Ha qualcosa di particolare da fare laggiù?
Oh, no. È qualcosa che faccio per me solo. Un piacevole diversivo, almeno spero. Chissà, forse non avrò altre occasioni per attraversare l'Atlantico e visto che sono qui, penso ne valga la pena.
Sicuramente. Si tratterrà molto tempo?
No, solo una settimana. Vorrei tornare in Italia prima di Natale. E lei, quando ritornerà in Europa?
Non lo so. Non subito, questo è certo. E sa quel giovane sacerdote ticinese, Don Mazzotta? Lo ha conosciuto, se non sbaglio.
Ah, sì, certo. Quello che ha creato quella piccola comunità di italiani.
Sì, proprio lui. Beh, abbiamo avuto un'idea. Quella di creare una sorta di scuola dove tutti gli emigranti possano imparare non solo a leggere e scrivere, ma anche a parlare un po' sia il francese che l'inglese, visto che in questo paese si parlano entrambe le lingue. La loro integrazione sarà più facile, non crede?
Un'eccellente idea, Alberti. Voglio brindare a questa meravigliosa iniziativa. Salute.
Grazie. E io voglio brindare al suo viaggio, Eugenio. Però mi faccia una promessa.
Quale?
Non manchi di scrivermi. Mi riprometto una lettera piena di esperienza della sua visita negli Stati Uniti.
Lo farò. Può starne certa.
Allora, che dirle, mon cher ami? Bon voyage.
Partì per l'America. Si concesse un'elegante cabina in prima classe perché quel lungo viaggio, era quasi un mese che era lontano dall'Italia e dalle sue abitudini quotidiane, lo aveva molto affaticato. Soleva dire, e lo aveva sempre pensato, che quando qualcuno ha un qualche disagio interiore deve compensarlo con degli agi esteriori. E in quella cabina si sentì riappacificato. Finalmente avrebbe avuto il tempo, anche se per pochi giorni, di pensare un po' a se stesso, di fare un bilancio di quella prima parte della sua vita, cercare di capire cosa avrebbe voluto fare in futuro. Ma quando quella prima sera salì nel salone ristorante dove pochi erano gli avventori, quel disagio nell'anima tornò prepotente a impossessarsi di lui come una sorta di ansia immotivata che lo pervadeva. Sulle prime pensò che la ragione di quel turbamento fosse che, in fondo, era la prima volta che si trovava solo a bordo di una nave senza una meta precisa o un programma definito. Durante la traversata dall'Europa, fin dalla prima sera, aveva sempre cenato in compagnia di Albertine Lafont. Aveva trascorso con lei anche dei piacevoli pomeriggi, avevano a lungo parlato in maniera complice del loro lavoro comune, si erano fatti moltissime confidenze, raccontati delle loro passate esperienze sentimentali senza riserve, insieme valutato il peso di quelle due loro vite sbagliate. Questo pensiero lo portò a un altro, e cioè a chiedersi perché quella loro bella amicizia, quell'intima conoscenza che avevano raggiunto, non fosse sfociata in qualcos'altro. Una relazione sentimentale? Perché no? Albertine era una giovane donna colta, intelligente, di buoni sentimenti, raffinata e bella, anzi, attraente. E perché non lo aveva mai preso in considerazione? Perché ci pensava solo adesso? Nel tentativo di darsi una risposta rabbrividì. Pensò che la cocente delusione che aveva avuto l'unica volta che si era davvero innamorato lo aveva portato a una sorta di apatia, di incapacità a provare i sentimenti. Forse alla paura di amare di nuovo. Ma quella sera pensò anche per la prima volta a una delle tante brutte regole della vita. Nel buio di una stanza, in preda al desiderio, con l'immaginazione del peccato, il tepore di un corpo non è forse uguale a quello di un altro? Non suscita le stesse emozioni. Arrivò a domandarsi se lei l'avesse mai veramente amato. E si rispose che era possibile. Del resto, nella loro vita insieme non c'era mai stata una vera unione, anzi, era sempre stato un inferno, a dire il vero. La passione si era presto spenta, le liti sempre più furibonde, ed era sempre lei a causarle. Poi se n'era andata, senza nessuna motivazione reale. Aveva all'improvviso deciso di abbandonare quella sgangherata famiglia che insieme avevano costruito. Era fuggita, all'altro capo del mondo, proprio dove lui stava andando adesso. Per un momento pensò che quel viaggio avesse per lui una più inconscia motivazione. No, 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 non ci andava per quello. L'America è grande, non l'avrebbe nemmeno rivista. Non aveva più avuto sue notizie da molto tempo, non sapeva dove fosse, dove vivesse. Quel viaggio lo stava facendo per se stesso, per conoscere una realtà diversa, magari per apprendere nuove cose utili alla sua professione. Si sapeva che la stampa americana, come quella inglese del resto, erano molto avanti rispetto ad altri paesi d'Europa, rispetto all'Italia.
Io bene, sir. May you sign here, please. Right here. Thank you, sir.
Un cameriere che gli aveva portato il conto da firmare interruppe quell'eccessivo flusso dei suoi pensieri, per fortuna. Non uscì sul ponte a prendere una boccata d'aria, non ne aveva voglia. Si ritirò nella sua cabina lì, si sentiva a suo agio, al sicuro, protetto. Si svestì e si preparò per la notte, non voleva fare altri pensieri. La statua della libertà, che vedeva per la prima volta, gli apparve avvolta da una nebbia sottile che si diradava dalla baia del fiume Hudson, ancora un poco fumante per il gelo notturno. Il piroscafo stava entrando nel porto di Ellis Island, dove numerose erano le altre navi all'attracco ai moli. Le operazioni di sbarco non furono veloci, pur munito di uno speciale visto d'ingresso che il console italiano di Montreal gli aveva fatto avere. Alla dogana dovette però mettersi in coda e aspettare il suo turno. Notò che la procedura doganale, pur lunga, era comunque eseguita in maniera dignitosa in un ambiente pulito, ordinato. Anche il più grande salone adiacente, che intravedeva attraverso una grande vetrata in opalina e dove c'era la moltitudine dei migranti, gli sembrò sufficientemente decoroso.
Eugenio Balzan, Italy Journalist. Welcome to the United States, sir. Next.
A differenza di quello che aveva visto in Canada, i controlli erano severi ma ordinati. Ciò che lo stupì di più fu l'accuratezza degli accertamenti sanitari. I medici di servizio controllavano ciascun immigrante contrassegnando con un gesso sulla schiena quelli che dovevano essere sottoposti a un ulteriore esame per accertare le condizioni di salute. Ad esempio le donne incinte, quelli che avevano problemi respiratori, possibili turbe mentali, malattie infettive. Quelli che avevano sospetti di vaiolo molto diffuso a quei tempi venivano subito messi in quarantena.
What is your name?
Tuo nome.
Un fotografo stava scattando fotografie, aiutato da un assistente che gli caricava le lastre nella macchina posta su un cavalletto ed eseguendo gli ordini di un uomo che glieli impartiva. Incuriosito si avvicinò e vide che l'uomo aveva appuntato sul bavero della giacca un cartellino con scritto The New York Times. Con il poco inglese che aveva imparato, volle parlargli.
Are you a journalist?
Yes. And you? What are you doing here?
Just looking.
Where are you from?
Italy.
Oh my God, I can't believe. Lo sono anch'io, per metà, italiano. E sono cresciuto con una nonna che mi parlava solo in italiano. Di dove sei?
Di Milano.
È un vero piacere. Io sono Jack, Jack Fulton. E sono un giornalista della Grey Lady, la signora in grigio. Così qui chiamano il New York Times.
Il piacere è tutto mio. Io sono Eugenio Balzan.
Eugenio Balzan? The journalist del Corriere della Sera?
Sì.
Oh my God, that's incredible. You believe in destiny? Tu sai perché io sono qui?
No.
perché gli articoli che hai scritto sulla difficile situazione dei migranti in Canada hanno creato tali e tante polemiche che il mio giornale mi ha chiesto un lungo servizio per far capire al popolo americano, e non solo, che qui da noi negli States le cose vanno molto meglio di come vanno lassù. Ma tu cosa sei venuto a fare qui?
Ma niente di preciso. Per essere sincero, io sono qui per un viaggio di piacere.
Ah, Eugenio, don't say that. Un vero giornalista non è mai in vacanza. Paul, take a picture, please. Both of us. Me and Eugenio.
Incredibile, davvero incredibile. Da quell'incontro inaspettato nacque subito una reciproca simpatia e un'amicizia che durò molti anni. Da Ellis Island, con un traghetto speciale, Jack Fulton portò mio padre a visitare un quartiere di Manhattan che aveva preso il nome di Little Italy. Era davvero sorprendente. Lì molti dei migranti già perfettamente integrati avevano aperto dei negozi, dei piccoli ristoranti con cucina italiana, bancarelle di frutta e verdura, botteghe di ogni genere, le cui insegne erano scritte in italiano. Vi si respirava un'aria allegra che ricordava certi paesi del sud Italia in particolare.
Ti piace?
Certo, molte case non sono ancora un granché, anche le strade.
Ma col tempo miglioreranno.
Sono operosi gli italiani.
La gente sembra felice qui.
Ognuno si è portato dietro il suo piccolo pezzo di Italia. Ma a onor del vero anche lo stato di New York ha fatto parecchie cose buone. Bagni pubblici, scuole, luoghi di ritrovo.
Anche dei Nickelodeon.
E cosa sono?
Sono delle sale, delle piccolissime sale dove con 2 centesimi, un nickel appunto, puoi entrare e vedere delle proiezioni in pellicola, brevi filmati di altre città americane o di luoghi di rara bellezza come il Grand Canyon o le Niagara Falls su al confine con il Canada. Ah, e poi là in fondo, vedi? Là, qualcuno sta cominciando a costruire palazzine un po' più grandi. Qualcuno anche con i bagni in casa. Del resto l'hai visto anche tu stamattina al porto. I flussi degli arrivi sono in costante aumento, sono quasi quotidiani. Presto anche la metropolitana arriverà qui.
C'è molto fermento, molta vivacità.
Ah, sì, è un luogo piacevole.
E sai la cosa buffa? Sai dove ho trovato i giornali, dove ho letto i tuoi articoli? Qui. In questo quartiere.
Ma davvero?
Ma sì, perché i nuovi arrivati portano sempre ai familiari che sono già qui, anche, e anche per gli altri che sanno leggere, i vecchi giornali del loro paese. Spesso portano anche molti arretrati. Non è curioso?
Quell'ultima parte di racconto gli fece venire un'idea. E il fatto che Jack Fulton gli disse proseguendo esattamente la stessa cosa che lui aveva pensato fu conferma che era un'ottima idea. Gli disse infatti che da quando Adolf Ox aveva acquisito 5 anni prima l'intera proprietà del New York Times, aveva messo a punto una strategia. Tutte le copie invendute, i resi delle edicole o degli strilloni non venivano più mandate al macero. Venivano ammassate e caricate poi sulle navi dirette in molte parti del mondo dove venivano distribuite gratuitamente. Ox, che era un uomo che sapeva guardare lontano, era molto orgoglioso quando affermava che il suo giornale avrebbe potuto essere letto da un australiano qualunque, piuttosto che da un neozelandese o da un russo, e diceva che il progresso, fra qualche anno, avrebbe fatto in modo che quel suo giornale sarebbe arrivato in ogni parte del mondo, magari il giorno dopo e chissà, in un futuro ancora molto lontano, il giorno stesso. Stava cominciando a capire molte cose in quel mondo che gli sembrava assai progredito e molte altre ne capì quando Jack Fulton lo invitò a visitare la redazione del giornale. Fu presentato ad Adolf Ox e a pieno titolo, in fondo era quasi una celebrità, era l'uomo che con i suoi articoli aveva contribuito a sollevare uno scandalo internazionale su quel tema di così scottante attualità che era l'immigrazione. Tutti i giornali del mondo ne avevano parlato. Ox in persona lo invitò a visitare la nuova sede del New York Times, la cui ultimazione era prevista 3 anni dopo. Un grande stabile in una località che sarebbe poi stata chiamata Times Square. Ox lo invitò anche a partecipare alla serata di gala che avrebbe avuto luogo 2 giorni dopo nel salone delle feste dell'Hotel Savoy sulla Fifth Avenue che, per pura combinazione, era lo stesso dove lui aveva preso alloggio. Vi avrebbe preso parte il gotha della finanza, della politica e dell'imprenditoria. Si vociferava che anche il presidente degli Stati Uniti vi avrebbe partecipato. Si trattava di Theodore Roosevelt, che era appena succeduto a William McKinley, assassinato poco più di 2 mesi prima a Buffalo, proprio nello stato di New York. Nella sua stanza, al 12° piano, Balzan, verso le 6 di quella sera, stava finendo di vestirsi. Indossava un elegante frac che si era fatto confezionare per l'occasione. Sistemò con cura il fazzoletto nel taschino, strinse i guanti bianchi nella mano e scese. Curioso, si affacciò su quel salone che era il fiore all'occhiello dell'albergo. Jack Fulton era già seduto al suo tavolo, era solo. Lo vide e gli fece un cenno. Si avvicinò e si sedette di fianco a lui, che gli comunicò che il presidente aveva disdetto all'ultimo momento la sua partecipazione e gli disse confidenzialmente che non sapeva ancora esattamente chi fosse seduto al loro tavolo. Sapeva però che alla sua destra Balzan avrebbe certamente avuto la giovane moglie di Louis Tiffany, il figlio primogenito del gioielliere più importante della città. Era venuta per un momento. Aveva appoggiato la sua magnifica trussa in oro massiccio davanti al piatto nel posto a lei assegnato e poi raggiunto altre persone, forse alla lobby bar. Jack commentò la cosa sussurrando con ironia.
Un ottimo modo per fare della pubblicità, Eugenio. E far morire d'invidia le altre signore. Tutti la guarderanno, ma nessuno oserà rubarla.
Poi, mentre faceva dei cenni discreti a Paul, il suo fotografo opportunamente piazzato in un angolo su quali erano i personaggi da fotografare, li passò in rassegna. Proprio di fronte a loro avevano il barone Rothschild, il banchiere, che in quel momento stava amabilmente conversando proprio con Adolf Hochs, il proprietario del New York Times. Le rispettive mogli, di fianco a loro, sembravano avere una certa confidenza.
Dicono che ci siano i Rothschild dietro Hawks, che sono stati loro a finanziare il suo acquisto del giornale per quel lavoro. Quanto sia vero, non lo so. In ogni caso, se non sono stati loro, saranno stati altri. Quelli, ad esempio, quelli là, vicini al Music Corner. Li vedi? Il gruppo dei Morgan. O altri ancora, come quel gruppetto sulla porta che dà nella stanza delle colonne in malachite, i Rockefeller. Sai, è curioso come tutti se ne stanno separati fra loro. Ah, quando si incontrano, si salutano, si elargiscono larghi sorrisi, conversano amabilmente, ma poi ciascuno ritorna sempre nel proprio territorio, nella propria postazione, come se stessero giocando un'eterna partita a scacchi. A volte mi domando che posizione occupiamo noi giornalisti su quella scacchiera. Che cosa siamo? Non siamo né pedoni, né torri, né alfieri, solo araldi. Araldi, figure che non sono contemplate nel gioco degli scacchi. Forse siamo al di fuori di quei giochi, anche se li conosciamo, e a volte siamo noi, quando ce lo chiedono, a raccontarli.
Mentre Jack Fulton gli esponeva le sue bizzarre teorie sul giornalismo, la sua attenzione fu attratta da un uomo e una donna che dapprima vide solo di spalle e che ora stavano prendendo posto a un tavolo non lontano da loro. Sedendosi, la donna alzò il suo sguardo e trovò il suo, ma subito, come colta da un senso di paura, guardò altrove. Anche lui rimase folgorato. Era lei, bella, la donna che era stata sua moglie. La sua bellezza, una volta acerba, si era compiuta come se da un abbozzo un pittore avesse perfezionato un ritratto. Il suo pensiero fatto sulla nave arrivando a New York era stato dunque presago. Era molto turbato.
Buon sangue non mente, direbbe la mia cara nonnina, cara Eugenio. Un italiano colpito al cuore dalla bellezza di una donna italiana.
Cercò di dominarsi. Abbozzò un sorriso, ma l'emozione era troppo forte e riusciva a celarla a fatica. Lei lo guardò di nuovo, ma i suoi occhi sembravano di ghiaccio, come se lui fosse un fantasma sorto dal nulla a scuotere la sua coscienza.
davvero singolare, sai, la storia di quella bellissima donna, l'italiana più famosa di tutta New York.
Gli altri commensali non avevano ancora raggiunto il tavolo e Jack gliela raccontò. Gli disse di come qualche anno prima fosse arrivata insieme al padre, un imprenditore italiano che voleva fare la sua fortuna in America, ma mal consigliato fece degli investimenti sbagliati che ridussero di molto il suo ingente patrimonio. Non pago, finanziò cospicuamente un inventore, un fisico di origine croata, Nikola Tesla, il quale, dopo una lunga polemica con Thomas Alva Edison, aveva deciso di intraprendere altre strade impiantando un suo laboratorio a Colorado Springs. Nessuno gli disse che buona parte dell'establishment americano osteggiava Tesla e le sue idee troppo rivoluzionarie sull'energia elettrica. Fu la rovina totale per quell'uomo, la cui figlia, però, era nel frattempo andata sposa a Henry Saltzman, imparentato coi Morgan, i quali anche loro avevano sostenuto finanziariamente Tesla, ma potentissimi banchieri. Non avevano avuto quelle drammatiche conseguenze che l'italiano aveva avuto e che lo portarono alla bancarotta. Il padre da allora faceva vita ritirata, ma la giovane signora Bella Saltzman, che nel frattempo era diventata madre di due figli maschi, aveva uno dei salotti più esclusivi di Manhattan, frequentato anche dalla moglie del neo presidente Roosevelt. Ora si diceva che col marito erano in procinto di spostarsi in California, dove lui voleva fare investimenti nel cinematografo, un'industria nascente in cui molti riponevano speranze.
Oh. Oh, good evening. May I introduce you Eugenio Balzan?
A very important Italian journalist. Mrs. Stefani?
Ah, nice to meet you.
My pleasure, my pleasure. Nice to meet you.
Please, sit down.
Thank you.
Thank you.
Oh, champagne. Yes, please. Thank you.
La cena stava per essere servita. Gli altri invitati avevano raggiunto il tavolo e si erano seduti. Il suo sguardo continuava a cercare quello di Bella, ma lei non lo guardò più. La vedeva sorridere, amabile come non l'aveva mai vista, a tutte le persone che aveva intorno al suo tavolo, anche a quelle che durante gli intervalli andavano a omaggiarla, ma non a lui. Si sentiva profondamente ferito. Per nascondere quel turbamento coi suoi commensali, addusse la scusa della sua poca conoscenza della lingua. Fu perdonato. Jack lo aiutò, ma non riusciva a capire il perché di quel suo cambiamento di umore improvviso.
Qualcosa non va, Eugenio?
No, solo un po' di mal di testa.
Ad un certo punto pensò di alzarsi, di andare da lei. Alle sue domande una risposta avrebbe dovuto ben darle. Poi pensò che avrebbe dovuto essere lei ad alzarsi e venire da lui, trovare il modo di parlargli, di chiedergli almeno come stava la loro figlia. Dopotutto avevano vissuto 7 anni della loro vita insieme. Ma in cuor suo, drammaticamente sapeva che nessuna di quelle due cose sarebbe mai accaduta.
Il lungo sguardo. Frammenti di vita di Eugenio Balzan. Di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti del terzo episodio. Lina Balzan, Stefania Patruno. Eugenio Balzan, Roberto Chevalier. Albertine Lafont, Jasmine Laurenti. Ludwig Keller, Riccardo Peroni. Jack Fulton, Giorgio Melazzi. E con Tatiana Winteler. Assistente alla regia, Simone Visparelli. Presa del suono e sound designer, Yuri Ruspini. Regia, Cesare Ferrario. Produzione, Francesca Giorzi.